seduta e di streaming di trasmissione. Direi che possiamo iniziare i lavori del Consiglio Comunale. Di nuovo, buonasera a tutti. Seduta del 29 dicembre 2022, direi l'ultima dell'anno. E come di consueto, prima di aprire e passare alla trattazione dei primi punti, passo la parola alla dottoressa Galletti per l'appello dei presenti. Prego, dottoressa.
Bene, di nuovo buonasera, iniziamo. Zuffi,
Presente.
Formentini,
Presente.
Venturelli,
Presente.
Fabbri,
Presente.
Mereu, Melli,
Dovrebbe arrivare, ma al momento non c'è.
assente, Cappelli,
Presente.
Romagnoli,
Presente.
Bergonzini,
Presente.
Piccinini,
Presente.
Soli,
Presente.
Rosi,
Presente.
Zanoli.
Presente.
11 presenti. Prego.
Grazie dottoressa, diamo il via ai lavori. Io passo al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della convenzione urbanistica per la declassificazione e permuta di un tratto di strada comunale con realizzazione di un nuovo tratto di strada e acquisizione di aree relative in via Colombara. Dunque, questo atto è un atto che viene portato all'attenzione del Consiglio Comunale e riguarda in particolar modo l'allegato che trovate a questa proposta di deliberazione. È una convenzione urbanistica. Per quello che vi ho descritto, che è sostanzialmente una convenzione volta a consentire un ampliamento industriale di quella azienda che trovate ovviamente sia in delibera in approvazione, che è la società idroelettrica SPA, con sede per quanto riguarda il sito di via Colombara 22. È un ampliamento che necessita, per potersi ampliare, di sostanzialmente eliminare, uso dei termini non tecnici, il tratto di strada che è comunale, intercluso tra i due lotti oggetto dell'ampliamento, per una sorta di continuità spaziale. E quindi la convenzione propone sostanzialmente di declassificare la strada e permettere la continuità dell'investimento e la contestuale realizzazione, ovviamente a carico della ditta che fa l'intervento, a margine all'interno dell'area che non è oggetto dell'investimento, del lotto 5, che è quello oggetto dell'ampliamento. Visto che è un atto, una proposta comunque che ha prodotto il nostro settore urbanistica, io lascio la parola all'assessore all'urbanistica Sofia Biondi, che vi fa un'illustrazione un pochino più dettagliata, anche degli elementi più puntuali.
Buonasera, scusate. E, come diceva bene il sindaco, con questa convenzione noi andiamo a permettere l'ampliamento di un'azienda del comparto di Via Verdi. L'azienda è citata appunto anche negli atti allegati all'ordine del giorno e sostanzialmente richiede di potersi ampliare a fianco di un lotto già edificato, di un lotto di sua proprietà già edificato. Dal momento che tra il lotto edificato e il lotto non edificato esiste una strada, quindi una strada pubblica, l'azienda chiede di poter acquisire questa strada, di poter appunto andare a realizzare e costruire il capannone su un'area dove attualmente esiste anche questa strada, e si va poi a, diciamo, a cedere all'amministrazione un'altra strada che attualmente in parte è privata e verrà poi anche allargata. Parliamo di un tratto di strada di circa 60 metri. E ovviamente l'attuatore si impegna anche a realizzare tutti i servizi e sottoservizi, quindi le fognature, le opere di scolo, che verranno poi ceduti all'uso pubblico. E, inoltre, dal momento che viene acquisita anche in parte, vi è un saldo, diciamo, negativo di area verde, cioè la parte che viene acquisita dall'azienda è superiore, dalla strada attualmente esistente, è superiore rispetto a quella che viene poi ceduta. Abbiamo pensato di prevedere delle opere compensative aggiuntive, quindi l'azienda si impegna a sistemare alcuni cordoli, alcune aree verdi attualmente esistenti come diciamo compensazione per un valore di circa 10.000 euro. Approvare la convenzione è necessario poi per il rilascio dei titoli edilizi, quindi quei titoli che consentiranno poi la costruzione del nuovo capannone e la sistemazione della recinzione. Ovviamente, non l'ho detto ma lo trovo scontato, è un atto che va a favorire un'azienda del territorio che si trova negli ultimi anni anche ha visto un ampliamento ulteriore della propria attività e quindi guardiamo con favore a questo tipo di atto.
Grazie Assessore, io metto, apro la discussione sull'oggetto di cui è il punto 1 e chiedo ai consiglieri chi vuole intervenire. Consigliere Formentini.
Sì, giusto per dissipare eventualmente, come diceva Sofia, qualche dubbio. Io credo che l'obiettivo principale, quello che citava lei alla fine della sua introduzione, è quello di favorire un'azienda del territorio che è in crescita, che quindi rappresenta insomma, un fattore molto positivo di questi tempi. E considerando anche se il bilancio, come diceva lei, è negativo, però è stato bilanciato con queste ulteriori concessioni di tipo oneri compensativi per arrivare ad aggiungere, diciamo così, alla una parità di trattamento, io credo che erano le uniche domande che mi veniva in mente di fare eventualmente, ma ovviamente l'assessore Biondi mi ha anticipato e quindi credo che sia una cosa corretta e quindi voteremo a favore. Grazie.
Grazie consigliere. Altri che richiedono di intervenire? Mi chiedo se non ci sono. Vedo consigliere Zanoli, prego.
Nel merito di questo ordine del giorno, chiaramente voteremo a favore perché non si può non essere d'accordo con un ampliamento di un'azienda così importante del territorio. E poi c'avevo una domanda tecnica, perché io sì, non ho niente contro la Galletti, anzi la stimo, però mi chiedevo come mai il nuovo segretario non è ancora comparso all'orizzonte.
Credo di... Sindaco, posso rispondere oppure meglio che risponda lei, Sindaco? Segretario è impegnato in altra seduta consiliare ha in essere una convenzione che voi conoscete bene con il Comune di Castelfranco, ma al contempo una situazione di scavalco anche in relazione all'ente di provenienza e presso quell'ente credo sia in corso proprio contestualmente una seduta consiliare, quindi proprio un impegno ovviamente che si è determinato e preesistente e soprattutto la sovrapposizione della serata in cui si tiene la seduta, è stata convocata la seduta, ha determinato l'impossibilità, come dire, di presenziare alla seduta consiliare presso il Comune di San Cesareo, quindi insomma purtroppo ci sono alcuni problemi, insomma non si è ubiqui, quindi occorre in qualche modo individuare uno degli enti e assolvere le funzioni presso l'uno piuttosto che l'altro, quindi credo d'intesa ovviamente col sindaco che meglio di me potrà come dire, confermare quanto esposto.
Sì, esattamente così, confermo, ha preso servizi regolarmente, purtroppo sia oggi con la concomitanza dell'ente a scavalco, tanto nello scorso consiglio del 22 dicembre, quando era in corso, quando ci siamo ritrovati qui a San Cesare nel nostro consiglio, la medesima seduta consigliare a Castelfranco e quindi lei era a presiedere la seduta di Castelfranco, quindi
Siamo.
è stato due coincidenze, ma ce l'avremo comunque a presto con noi e anzi ha già regolarmente preso servizio, oggi è stata qui presso l'ente, quindi sono tutto a posto. Ci sono altri interventi sull'atto?
Posso intervenire ricollegandomi a quello che ha detto Zanoli?
Sì, dovremmo discutere il dato al punto 1.
Bene, io faccio una domanda, ma io ho sentito parlare di un segretario, ma ha un nome, immagino. Sappiamo già chi è?
Sì, se il segretario ha preso servizio, significa che è stato sottoscritto un regolare contratto di lavoro e di conseguenza che conosciamo chi è. Si chiama dottoressa Margherita Clemente e la conoscerete alla prima occasione utile. Vado a chiudere la discussione di qui al punto 1, sottoscrivo quello che hanno detto gli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto. Quando c'è la volontà di un investimento, peraltro di un'azienda che svolge ultimamente delle attività che ha ampliato e diversificato la propria gamma rispetto alle attività in origine e ha anche dimostrato una capacità di entrare, compenetrare dei mercati importanti e innovativi, come quelli dell'antincendio e della sicurezza, sicuramente non si può che guardare con favore. È una convenzione, un atto non consueto, quello di cessione e soppressione di una strada per realizzare un'altra, ma in questo caso era necessario per consentire l'ampliamento. Quindi credo ci sia poco da aggiungere. Fa piacere, direi a tutto il Consiglio, vedere che ci sono aziende in salute che vogliono investire sul nostro territorio, a maggior ragione se sono aziende storiche consolidate come quella oggetto di questa convenzione. Quindi direi che ci sia poco da aggiungere e passo la parola alla dottoressa Galletti per l'operazione di voto.
Vi chiedo di esprimervi anche sull'immediata eseguibilità. Zuffi.
Favorevole per entrambe.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini. Come, scusi? Non ho sentito. Consigliere, non ho sentito.
Sì, adesso glielo dico, favorevole ad entrambe. Mi ha
Grazie.
sentito?
Sì, benissimo, grazie. Soli.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Entrambe favorevole.
Zanoli.
11 ad entrambe.
voti favorevoli, approvata. Prego.
Bene, grazie. Passo il punto all'ordine del giorno numero 2, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto gestione e riunione dei capigruppo del 24 ottobre. Lascio la parola al gruppo per l'illustrazione dell'atto.
Lo scorso 24 ottobre si è tenuta. Mi si sente?
Sì,
Bene.
porca. Sì.
Ok, lo scorso 24 ottobre si è tenuta una riunione dei capigruppo presieduta dal sindaco, con seguente ordine del giorno: discussione sulle modalità di svolgimento dei consigli comunali e con i tre capigruppo Zanoli, Formentini e Rosi, ancora collegati in modalità videoconferenza come ai tempi del Covid. Molto attuale, no? La sottoscritta non si è collegata. Oggetto della discussione un documento del mio gruppo, ovvero la mia segnalazione inviata al Ministero degli Interni e dal Prefetto riguardante il Consiglio Comunale dello scorso 4 agosto, cui un consigliere partecipò in costume da bagno collegandosi col telefono dalla spiaggia. Considerato che ai tre capigruppo presenti alla riunione sono state fatte pervenire due note della Prefettura del 5 settembre e del 4 ottobre, inerenti alla mia segnalazione. Alla sottoscritta non è stato fatto pervenire nulla, nonostante le note della prefettura mi riguardassero direttamente. Non ho partecipato alla riunione dei capigruppo, ma avrei comunque dovuto essere tenuto al corrente di atti che mi riguardano. Più volte ho comunicato la mia assenza da una seduta di consiglio, eppure tutta la relativa documentazione mi è sempre pervenuta senza alcun problema. Siamo a formulare le seguenti domande. Per quale ragione il sindaco, considerata la mia assenza, ha deciso di discutere comunque solo insieme agli altri capigruppo un documento che mi riguardava direttamente, impedendomi di esporre le mie ragioni? Perché non sono state fatte pervenire al mio gruppo le note della prefettura del 5 settembre e del 4 ottobre, specificatamente collegate alla mia segnalazione del consiglio balneare? Il sindaco, relativamente all'argomento della discussione, Ritiene di aver correttamente gestito il rapporto col nostro gruppo nel rispetto del diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi? Prego.
Prima di rispondere, credo che sia doveroso un chiarimento, visto che si fa dell'ironia in merito. Le modalità in videoconferenza, tanto della capigruppo quanto del consiglio comunale, non hanno nulla a che vedere con le misure di contenimento pandemico. Le conferenze del capigruppo, compreso l'ultima, è stata convocata per ragioni di opportunità e di metodo, come avviene quotidianamente nelle riunioni di tutti gli organi mondiali, compreso il G8, e il consiglio comunale viene convocato in modalità telematica per consentire lo streaming come da indicazione dei capigruppo. Quindi il continuo richiamo alle misure pandemiche è un errore, è errato, è improprio e assolutamente fuori luogo. Questa era la precisazione che mi corre fare, dato che sono io che convoco entrambe le sedute e che posso portare a tutti l'attenzione per cui lo convoco in determinate modalità. Procedo alle risposte. Per quanto attiene il quesito numero 1, innanzitutto, quanto riportato nel secondo capoverso del primo quesito dell'interrogazione è errato e improprio. Si sostiene infatti che l'oggetto della discussione della capigruppo fosse il documento del gruppo consigliare Nuovo San Cesario, quando invece, lo comprova la mail di convocazione della capigruppo stessa, l'oggetto era, apro le virgolette, discussione sulle modalità di svolgimento dei consigli comunali, ossia la volontà o meno di continuare la modalità in videoconferenza per garantire ai cittadini di poter fruire dello streaming live delle sedute consigliari. Nell'occasione, si è colta l'occasione per mettere al corrente gli altri gruppi della segnalazione fatta dal gruppo consigliare Nuovo San Cesario al ministro Lamorgese e della conseguente nota di risposta del Comune. Tale carteggio era funzionale a mettere i gruppi consigliari nelle condizioni di decidere se optare per la modalità telematica senza dover temere che questa forma potesse essere ritenuta illegittima, dal momento che le segnalazioni del consigliere Piccinini, tanto quella alla prefettura quanto quella al ministro Lamorgese, non hanno dato seguito a nulla. Ho ritenuto di procedere in tal senso perché il consigliere tende a dare molto risalto mediatico alle segnalazioni nei nostri riguardi, ma assai meno agli esiti delle stesse, soprattutto quando si risolvono in un nulla di fatto, cioè sempre. Secondo quesito. Le note della prefettura sono state trasmesse al comune di San Cesario e non ad altri destinatari. Nella nota del 4 ottobre, la prefettura ci intimava di mettere a conoscenza dell'autore della segnalazione la nota di risposta del comune del 19 settembre, che pertanto è stata conseguentemente inviata per conoscenza al consigliere Piccinini il 7 ottobre tramite PEC. In questo modo l'amministrazione ha ottemperato in modo puntuale a quanto richiesto dalla prefettura e dal ministero. Le note della prefettura non sono state trasmesse perché si è voluto dare seguito in modo puntuale a quanto disposto dalla prefettura stessa nei nostri confronti. Non posso però esimermi dal far notare che lo stesso scrupolo imputatomi in questa interrogazione non è stato preventivamente adottato dal gruppo consigliare Nuovo San Cesario, quando in data 16 agosto ha inviato la segnalazione al Ministero senza metterne a conoscenza il sottoscritto, nonostante il documento, e cito il testo, mi riguardava direttamente, tant'è che ho appreso della segnalazione per vie terze, cioè al ricevimento della nota della Prefettura del 3 settembre. Quesito 3. Come specificato al punto precedente, ritengo di aver agito nel pieno rispetto delle disposizioni del Ministero e Prefettura che Ministero e Prefettura mi hanno fatto pervenire. Alla luce di questo, ritengo di essermi comportato in modo corretto sotto il profilo dei rapporti. Mi chiedo, anche alla luce delle recenti segnalazioni, se anche il gruppo di Nuovo San Cesario possa dire altrettanto. Ripasso la parola al consigliere interrogante.
Sicuramente non sono soddisfatta della risposta. Sicuramente sono convinta di aver agito, anche perché io non è che devo degli accessi agli atti amministrativi, al sindaco, io faccio le mie segnalazioni che non sono accesse agli atti amministrativi, quindi io non ho ricevuto degli atti amministrativi, non ho proseguito, diciamo che non ho fatto l'ennesima segnalazione al prefetto perché ho lasciato perdere, però mi sembrava al minimo chiedere al sindaco se pensava di essersi comportato bene. Primo, io sto parlando di accesso agli atti amministrativi, due atti che comunque riguardavano anche indirettamente il mio gruppo consigliare. Sto parlando di due note della prefettura che non mi sono pervenute. Mi sono pervenute in altro modo, okay? Perché molto gentilmente qualcuno me le ha fatte avere. Però, ripeto, non mi interessa, non sono andata avanti, non ho segnalato al prefetto che io non avevo ricevuto le note, vorrei ben vedere, l'ho chiusa lì. Il discorso Covid, sinceramente, allora forse o non si capisce o si vuole far vedere che non si vuole capire. Perché io parlo di videoconferenza come ai tempi del Covid, il che è molto ridicolo. Ma non sto dicendo che siamo ai tempi del Covid, allora forse non ci siamo capiti, e proprio per questo io dico che è ora di tornare alla normalità. Poi, se qualcuno reputa di voler continuare così, mi dispiace, soprattutto quando ci sono delle riunioni di capigruppo di 5 persone, mi dispiace, allora c'è qualcosa. Io temo che ci sia altro. Poi stasera, vabbè, ho avuto anche una risposta, ma ne parlerò in un'altra sede perché non è questa la sede opportuna. Non è stasera, non è questo ordine del giorno. Si dice sempre, ma io sono d'accordo con i capigruppo, c'è stata un'approvazione praticamente unanime, tranne un solo capogruppo che ha votato contro per il rientro in presenza, e qui la chiudo. Io pensavo che ormai i capigruppo la pensassero più o meno come me, tranne uno che giustamente ha tutte le sue valide, ha le sue ragioni. Quindi non insisto ulteriormente in questa sede, quindi sì, io ritengo, non sono per nulla soddisfatta perché, ripeto, del documento scritto dalla inviato alla prefettura e al ministero Lamorgese scritto da me, si è discusso in mia assenza e questo è oggettivo, punto, senza minimamente ascoltare le ragioni di chi quel documento aveva prodotto. E io con questo chiudo, ma se secondo te, pardon, se secondo il sindaco questo è un comportamento corretto, prendo atto e chiudo.
Grazie consigliere, io non voglio alimentare questa disputa, voglio solo confermare che la motivazione di convocazione online non ha nulla a che vedere col Covid e dopo due conferenze di capigruppo in cui è stato esplicitamente chiesto qual era la preferenza, sapendo che i gruppi ci tenevano allo streaming, questa è l'unica ragione che ci conduce oggi in questa direzione. Se i gruppi consiliari mi fanno pervenire una nota scritta dove dicono che vogliono tornare in presenza, sapendo che per qualche mese, mentre siamo in presenza, non si potrà fare lo streaming fino alla predisposizione della sala, io la prossima seduta la convoco in presenza, non ho nessun problema, nessun timore. Fatemi pervenire le note dalla maggioranza dei gruppi consiliari e io il prossimo lo convoco in presenza. Passo il punto all'ordine del giorno numero 3, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto Polo 8 traverso Selettiva Panaro. Il punto. Lascio la parola al consigliere Zanoli per illustrazione.
Premesso che nel 2020 il sindaco Zuppi, rispondendo ad una nostra interrogazione protocollo 10071 a oggetto ex cave dismesso Polo 8, elencava una lista di ex cave il cui iter di passaggio alla mano pubblica non era ancora stato completato. Considerato che i lavori di ripristino di Cava Ranetta sono slittati dalla previsione iniziale fornita dal sindaco del 29 giugno 2022 a data da destinarsi, evidenziato che, legato al ripristino di Cava Ranetta, c'è cioè la costruzione della nuova ciclabile che doveva congiungere il capoluogo con la frazione di Altolà, possiamo richiedere un aggiornamento in merito al passaggio alla mano pubblica delle ex cave citate dal sindaco nella precedente interrogazione. La situazione aggiornata rispetto ai lavori di ripristino di Cava Ranetta, specificando le tempistiche. La situazione aggiornata rispetto al progetto della ciclabile per Altolà, i costi, specificando chi se ne farà carico, agli espropri, al percorso definito e ai lavori con relativo cronoprogramma. Se l'attività di escavazione dell'intero polo 8 traversa Selettiva Panaro sia da ritenersi definitivamente esaurita o se esiste la possibilità di nuove escavazioni in futuro.
Procedo alla risposta ai quesiti. Allora, nell'ordine, Tutte le cave rientranti nel piano di coordinamento attraverso Selettiva Panaro sono terminate. Per quanto riguarda la situazione riferita nella precedente risposta, l'amministrazione ha definito il progetto di recupero della parte a ovest del cosiddetto cannocchiale, cioè il passaggio pedonale da via Pioppe in località Seghizza. Per la parte residua si è trovato con le proprietà l'accordo sul quadro definitivo, superando le ultime difficoltà per il lotto di cui si è riferito a suo tempo nella risposta allegata. Il nuovo assetto del comparto non è stato formalizzato perché il piano di recupero del polo comprende anche la riqualificazione dell'area liberata del frantoio di Via Modenese, recupero che per oggi non è possibile perché non è stato dato seguito agli accordi per la realizzazione del nuovo sito produttivo e del conseguente smantellamento di quello che insiste sul polotto. Nel 2022 il lavoro dell'amministrazione si è concentrato sul tentativo di chiusura del piano di coordinamento nelle more del recupero dell'area di Via Modenese, che sarà oggetto di riqualificazione una volta maturate le condizioni strutturali legate alla presenza del frantoio. 2. Per il recupero di Cava Ranetta i tempi hanno subito un allungamento per due ragioni. La prima legata alla volontà dell'amministrazione di modificare il progetto di recupero, la seconda legata alla necessità di coordinare la rete di imprese nella realizzazione dei ripristini e delle opere. Nel primo caso la revisione del progetto è stata conclusa ed è stato trovato l'accordo sul futuro di Cava Ranetta. Per la seconda parte invece è necessario ancora ricercare un accordo fra le imprese perché nel tempo alcuni elementi di scenario sono mutati. I tempi non sono quindi definibili con precisione estrema perché non dipendono in via esclusiva dal lavoro dell'amministrazione. Tuttavia posso confermare la nostra volontà di farci parte attiva per provare ad avviare i lavori di ripristino della cava nella primavera del 2023. Terzo punto. Rispetto alla ciclabile per Alto Là, l'amministrazione ha comunicato alle imprese titolari di diritti di escavazione la volontà di rivedere il quadro degli accordi del 2013 e di richiedere questa opera come priorità per le opere compensative da esigere a seguito delle concessioni previste nel PAE 2009-2019. Nei primi mesi del 2022 è stato raggiunto un accordo di massima con gli attuatori per la realizzazione dell'opera. Tale accordo è per oggi oggetto di revisione sia per la situazione generale di prezzi e materiali sia per l'apertura di un tavolo di confronto con la provincia per la messa in sicurezza dell'opera stessa. Al netto del lavoro di revisione progettuale, che per un'opera molto importante e impattante come questa è assolutamente necessario, posso confermare che la volontà dell'amministrazione è la realizzazione del percorso ciclo pedonale in direzione Alto Là come opera compensativa, il che significa che sarà a carico dei cavatori, ovviamente per la quota di oneri di cui abbiamo diritto, tanto la progettazione quanto la realizzazione dell'opera. Considerando la complessità dell'intervento, l'obiettivo temporale rimane comunque quello di avviare tutto nel corso del 2023. Ultimo punto. Come anticipato all'inizio di questa risposta, le escavazioni all'interno del polotto sono terminate e non è intenzione di questa amministrazione avviare altre attività estrattive. La nostra volontà è di arrivare nei prossimi mesi al recupero completo del lungofiume, obiettivo che è quindi incompatibile con la ripartenza di altre attività estrattive. Ripasso la parola al consigliere.
Sono soddisfatto della risposta.
Grazie consigliere, passo al punto all'ordine del giorno numero 4, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto rigenerazione dell'ex cinema, impronta prettamente culturale, artistica e formativa. Lascio la parola al gruppo per l'illustrazione. Abbiamo perso il consigliere.
Si sta ricollegando un attimo.
Ok, aspettiamo un minuto. Consigliere Piccinini, vediamo.
Mi si sente?
Forte sì.
Ora. Allora, premesso che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il bando rigenerazione urbana 2021 con l'intento di promuovere l'attivazione di processi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, finanziando interventi di recupero e riuso di immobili di proprietà pubblica in condizioni di sottoutilizzo o dismissione, riducendo così situazioni di degrado urbano. Il bando della Regione si articola su due opzioni, tra loro alternative. Linea A, contributi destinati a interventi edilizi più leggeri, volti a un utilizzo temporaneo, laddove non sussistono le condizioni per definire un progetto definitivo di utilizzo dell'immobile. Contributo massimo 100.000 euro. Linea B, contributi destinati a recupero integrale di un immobile del suo contesto, nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana consolidati, che prevedono utilizzi definitivi, contributo massimo 700.000 euro. L'amministrazione ha deciso di presentare la propria candidatura per un intervento di recupero dell'ex cinema scegliendo la linea A. L'articolo 1 del bando della Regione riporta che la linea A finanzia interventi di limitata entità con l'obiettivo di mettere gli immobili rapidamente a disposizione della comunità locale. La Regione ha concesso un finanziamento di 100.000 euro. Costo complessivo dell'intervento in base al progetto esecutivo 200.000 euro. Al momento gli interventi previsti nell'ex cinema sono la messa a norma degli impianti tecnologici, il rifacimento degli infissi, il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione dei servizi igienici, il ripristino delle pareti interne, la messa in sicurezza delle strutture portanti, la creazione di uscite di sicurezza e la tinteggiatura interna e esterna. L'intero edificio non potrà ospitare contemporaneamente più 99 persone per rispettare le norme sulla sicurezza vigenti. Allora, all'interno dell'ex cinema è presente una balconata su tre lati che in origine serviva come galleria, posta ad un'altezza del pavimento di circa 3 metri, non utilizzabile perché non interessata dai lavori di messa in sicurezza. Nella seduta dello scorso 10 novembre il Consiglio ha approvato all'unanimità la convenzione per l'utilizzo temporaneo dell'ex cinema, che dovrebbe venire sottoscritta fra il Comune e un'unica associazione. Considerato che, in un articolo comparso sulla stampa locale allegato, il sindaco riferisce che la convenzione verrà sottoscritta da 4 associazioni: Vivi Sanger, Accademia Musicale di Pana, Accademia Filo Drammatica di Modena, Centro Culturale Almo di Piumazzo, che dovrebbero utilizzare temporaneamente l'ex cinema per 4 anni. Finito il tempo stabilito, si individueranno le associazioni che riusciranno a rigenerare nel migliore dei modi la struttura. L'impronta che si darà agli spazi dell'ex cinema sarà prettamente culturale, artistica e formativa. Queste le dichiarazioni sul giornale. In base a quanto riportato nella convenzione approvata dal Consiglio nella seduta dello scorso 10 novembre, nell'ex cinema sono previste le seguenti attività. Articolo 2. Formazione come academy informale, incontri pratico-progettuali con imprenditori, incontri pratico-operativi con artigiani, consulenza amministrativa, gestionale fiscale, orientamento al lavoro, attivazione di stage aziendali, premiazioni idee virtuose. Aggregazione 2, come area chill out, happening, pop-up cafe, info point, co-creazione come laboratorio di idee, workshop, contest, pratiche collaborative. In base alla destinazione d'uso approvata con deliberazione di consiglio numero 53 del 9 settembre 2008, il piano di recupero di Piazza Roma, nell'ex cinema così come nell'ex macello è previsto l'insediamento di attività commerciali ed uffici. Siamo a formulare le seguenti domande. Per quale ragione l'amministrazione ha deciso di presentare la propria candidatura per l'intervento di recupero dell'ex cinema scegliendo la linea A del bando della Regione? Quali proposte progettuali sono state elaborate e presentate dalle 4 associazioni che dovrebbero sottoscrivere la convenzione per l'uso temporaneo dell'ex cinema? Quando sono state presentate, siamo a richiedere una descrizione per ogni singola proposta. Per realizzare le attività previste dalla convenzione approvata dal Consiglio, lo scorso 10 novembre si ritiene necessaria una modifica dell'attuale destinazione d'uso dell'ex cinema ad uffici ed attività commerciali? Per quale ragione nella convenzione approvata dal Consiglio, fra le attività previste negli spazi dell'ex cinema, non figurano né attività culturali né artistiche quali musica, cinema e teatro? con quali attività gli spazi dell'ex cinema riceveranno l'impronta prettamente culturale, artistica e formativa riferita sulla stampa dal sindaco. Per quale ragione le proposte progettuali presentate dalle quattro associazioni non sono state riportate nella convenzione approvata dal Consiglio lo scorso 10 novembre? Si ritiene necessaria una modifica della convenzione per inserirle? Successivamente alla sottoscrizione, nei 4 anni di durata della convenzione, quale attività ed obblighi attendono le quattro associazioni? Sono previsti contributi economici per le associazioni firmatarie della convenzione ed incaricate della gestione temporanea dell'ex cinema? A quanto ammontano? Secondo quanto previsto dalla convenzione, in occasione degli eventi verrà garantito il libero accesso al pubblico. La presenza della balconata non agibile, posta ad un'altezza di 3 metri dal pavimento, potrebbe costituire un pericolo per chi frequenterà l'ex cinema dopo gli interventi finanziati? Per tutto il periodo di concessione dell'immobile, chi è il soggetto responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza? Chi dovrà risolvere le problematiche di sicurezza, accessibilità e fruizione che potrebbero insorgere? L'amministrazione o le associazioni? Prego. Un'interrogazione era dovuta perché, appunto, come avevo anche dichiarato quando abbiamo approvato la convenzione, ero abbastanza confusa dopo quello, pur votando a favore, perché sono anni e anni che chiaramente teniamo al recupero del cinema. Insomma.
Procedo a rispondere ai quesiti sperando di fare chiarezza e non maggiore confusione. Se dovesse essere qualche passaggio non chiaro, comunque dopo posso provare a chiarirlo ulteriormente. Allora, quesito numero 1. L'amministrazione ha scelto di candidare la struttura dell'ex cinema alla linea A del bando regionale perché ci sembrava quella più aderente alla situazione funzionale della struttura. La linea A era infatti destinata a tutte le strutture per le quali non esisteva una progettazione avanzata e soprattutto un impianto strategico definito, a differenza della linea B che invece era rivolta ai progetti già approvati. La situazione dell'ex cinema ci pareva quindi evidentemente più vicina allo scenario tracciato dalla Regione per la linea A. Già nel 2020 l'amministrazione ha iniziato a lavorare per la rifunzionalizzazione di questa struttura e anche dell'ex comune, ma al momento dell'uscita del bando tali valutazioni non erano ancora concluse, per cui si è ritenuto preferibile richiedere il finanziamento per gli usi sperimentali e temporanei, in modo da testare diverse soluzioni e poter decidere con cognizione di causa alla fine del percorso, secondo la logica sperimento, decido, investo. Quesito 2. Le associazioni che hanno partecipato al percorso di coprogettazione promosso dall'amministrazione comunale non hanno presentato proposte progettuali, ma solo una manifestazione di interesse a partecipare al bando promosso dal comune. Il percorso di coprogettazione, così come normato dal codice del terzo settore, prevede infatti che la proposta progettuale sia unitaria e derivi dai tavoli di confronto previsti dal percorso di coprogettazione. Pertanto non è possibile fornire una descrizione delle singole proposte perché le stesse associazioni hanno interagito con le altre per elaborare il programma d'usi che sarà certificato con la sottoscrizione a gennaio della convenzione unica. I consiglieri, così come tutti i cittadini, possono consultare tutti i documenti del tavolo, comprese le convocazioni e i verbali delle 6 sedute tenute dal 27 luglio 2022 al 6 dicembre 2022 sul sito ufficiale del Comune nella pagina dedicata alla rigenerazione dell'ex cinema. Quesito 3. Per le attività previste in convenzione non si rende necessaria una modifica dell'attuale destinazione d'uso perché la struttura è oggi accatastata come fabbricato categoria D3, i cui usi sono per legge teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili anche con finalità di lucro. Si ritiene quindi che questo inquadramento catastale sia compatibile con gli usi previsti. 4. La convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 10 novembre scorso è uno schema di convenzione tipo, come riportato anche nel titolo del documento, che la Regione Emilia-Romagna ci ha chiesto di approvare prima della sottoscrizione vera e propria con i partner di progetto. Essendo uno schema tipo, contiene alcuni elementi puntuali, mentre per altre parti si rimanda alla convenzione vera e propria. Nel caso delle attività, al momento della redazione del testo, approvato il 10 novembre, non era ancora concluso il tavolo di coprogettazione, per cui sarebbe stato impossibile specificare i contenuti del programma d'uso che non erano ancora stati a suo tempo definiti. 5. Rispetto a quanto rilevato sulla stampa e all'articolo che è stato allegato, faccio notare che la frase, e leggo testualmente dall'interrogazione, prettamente culturale, artistica e formativa, è l'unico passaggio non virgolettato e quindi a rigor di logica è sbagliato attribuirlo a una mia dichiarazione. Ciò precisato, quanto riportato è comunque coerente con i contenuti di quanto detto nella mia dichiarazione. L'impronta artistica e culturale si ricaverà dal programma d'usi, che sarà variegato ma con una derivazione di questo tipo perché tre associazioni delle quattro partecipanti svolgono attività in questi campi e sono l'Accademia di Pan, Almo e la Filodrammatica Modesta Compagnia dell'Arte. 6. Come già specificato al punto 2, non esistono singole proposte progettuali, ma un programma comune di attività figlio della condivisione fra gli attori che hanno partecipato ai tavoli. All'atto della sottoscrizione della convenzione vera e propria sarà allegato il programma d'usi, senza per questo dover modificare la convenzione tipo già approvata. 7. Gli obblighi in capo ai sottoscrittori della convenzione sono quelli riportati all'articolo 9, che si chiama Obblighi e impegni dell'utilizzatore, a cui ci rimanda. Per quanto riguarda le attività, invece, i sottoscrittori saranno tenuti a dare seguito a quanto riportato nel programma d'usi, che sarà allegato e parte integrante della convenzione stessa. 8. I contributi economici decisi dall'amministrazione per sostenere le attività previste all'ex cinema sono riportati nell'articolo 11 della convenzione tipo approvata dal Consiglio Comunale il 10 novembre, i cui contenuti dovrebbero essere noti ai consiglieri. Riporto comunque quanto previsto. Aperte le virgolette. Il Comune corrisponderà all'utilizzatore, a titolo di supporto all'avvio della gestione condivisa dell'immobile, un contributo economico pari a 10.000 euro annui per i primi 2 anni e 7.500 per i successivi 2 anni, termine della convenzione. Le modalità di concessione dello stesso verranno definite con deliberazione della giunta comunale. Questo è l'estratto della convenzione tipo di quell'articolo 11. Quesito numero 9. Per quanto attiene la balconata, sarà liberata dagli attuali ingombri, ma interdetta all'uso perché, per mancanza di risorse, non sarà possibile intervenire su questa parte del fabbricato. Precisato ciò, il progetto prevede che l'interdizione dell'uso della balconata non influisca sulle condizioni di sicurezza nell'uso dell'immobile, ovviamente nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica di progetto. Quesito 10. Per disciplinare l'uso in sicurezza degli ambienti dell'ex cinema, il Comune si doterà di un apposito documento di valutazione del rischio, cosiddetto DVR, che sarà messo a disposizione degli utilizzatori, i quali dovranno assolutamente attenersi a quanto prescritto nella documentazione di sicurezza. Colgo l'occasione di questa risposta per ribadire che questo progetto, dal carattere sperimentale e innovativo, è una delle politiche più rappresentative messe in campo finora dall'amministrazione nel corso di questo mandato. Confidiamo molto in questo progetto, che è una sfida vera e propria, ma che ha almeno 2 elementi di novità che credo sono molto importanti. Il primo, recepisce già nelle attività preliminari che saranno previste a partire da gennaio, nella fase di cantierizzazione, alcune delle sollecitazioni emerse nelle risposte ai questionari indirizzati ai giovani sancesaresi qualche mese fa. Il secondo è rappresentato dal fatto che la coprogettazione legata alla rigenerazione dell'ex cinema ci ha permesso di attrarre contributi anche da fuori comune, grazie alle adesioni delle associazioni Almo di Piumazzo e Filodrammatica Modesta Compagnia dell'Arte di Modena. Colgo quindi l'occasione di questa risposta per ringraziare pubblicamente queste e le altre associazioni, Accademia di Pan e Vivi Sanger, per aver accettato la sfida e per essersi messo in gioco in questo percorso. ma è un percorso che non si esaurisce con la convenzione che andremo a sottoscrivere. Anzi, partendo da queste prime attività, si cercherà di ampliare il più possibile l'utenza, ma anche gli utilizzatori, e apriremo le porte a chiunque vorrà contribuire ed alimentare il progetto di rigenerazione dell'ex cinema. Ho concluso, ripasso la parola al consigliere Piccini.
Diciamo che è completamente diverso da come l'avevo capita io, soprattutto ho capito, ma io non credo di essere limitata mentalmente, anzi penso di essere molto intelligente, se proprio volete, quindi evidentemente secondo me si sta facendo un po' di confusione. Allora, inizio a fare delle domande, ne faccio una. Ci sarà un'altra convenzione da approvare da parte del Consiglio Comunale? Ne faccio due. Seconda domanda, finirà con un unico soggetto utilizzatore? Se posso capire queste due cose, poi io sono a posto.
Avendo approvato una convenzione tipo, ci sarà da approvare la convenzione vera e propria, che prende la convenzione tipo, e questo è il passaggio consigliare che ci ha richiesto la Regione, e poi viene adattata e integrata delle parti di dettaglio e poi sottoscritta da tutte le parti in essere. Non sarà da approvare al Consiglio Comunale perché la competenza e la sottoscrizione probabilmente passerà attraverso la Giunta, che darà mandato al Sindaco di sottoscriverla per conto dell'ente. Seconda domanda, ci sarà una gestione unica? No, ci sarà una convenzione unica a cui aderiranno quattro associazioni, stando a quanto sono gli esiti del tavolo, che proporranno un programma che sarà unico, dove ognuno farà una parte. Ho risposto.
Risposto, ma la seconda convenzione, non l'ultima volta, mi ricordo bene che non ero uscita, possiamo anche ascoltarci le registrazioni, ma questa non me la ricordo. Comunque apprendo che ci sarà un'altra convenzione che approverà la Giunta. Bene, ok, capito. Io questo non l'avevo sentito dire, poi se gli altri l'avevano sentito, va bene.
No, ma può darsi che non l'abbiamo detto. È evidente che il passaggio nell'illustrazione, forse siamo stati imprecisi, se non ricordo, mi riascolterò il passaggio, il tema della convenzione tipo è un adempimento burocratico che ci ha chiesto la Regione perché voleva preventivamente avere uno schema generico, ma fino a un certo punto, sull'uso temporaneo, di cui ovviamente il Comune non era dotato, quindi questo si è reso il passaggio. Dopodiché sottoscriveremo la convenzione vera e propria con le associazioni. Questo è stato l'iter del percorso, se non è stato specificato può essere, insomma, spero di averlo chiarito stasera. Procedo, scusate, all'ultimo.
Devo dire scuso, esatto, chiedo.
Ah, lo devo dire? Eh?
Prego,
chiedo. Ma l'avevo già detto, scusate. No. Non sono completamente soddisfatta perché effettivamente vedo che c'è un po' di confusione, quindi percepisco molta confusione. Chiaramente potrebbe essere che io debba ulteriormente approfondire con nuove azioni, non lo so.
Assolutamente. Passo il punto all'ordine del giorno numero 5, che è la mozione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla figlia Ginevra, entrambe minacciate di morte. Passo la parola al consigliere Zanoli per l'illustrazione della.
Premesso che dalla stampa del 7 dicembre 2022 siamo venuti a conoscenza delle indirizzate al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla figlioletta Ginevra di appena 6 anni. Visto che la violenza, seppure verbale, non ha colore politico e questi rigurgiti di estrema sinistra sono assai pericolosi per un paese democratico come l'Italia. Sottolineato che ha destato scalpore la violenza di tali minacce che riporto letteralmente. Attenta che ti arriva un coltello in pancia a te e a tua figlia. Tu togli il reddito e io uccido tua figlia, sicuro. Ritenuto che dobbiamo essere un fronte unico verso queste situazioni che colpiscono sia le istituzioni, sia una madre ed una bambina, cosa inaccettabile e su cui serve una ferma condanna che vada al di là di un'appartenenza politica. Impegna il sindaco, la giunta e il consiglio comunale a esprimere ferma condanna dell'accaduto, manifestare la piena solidarietà al presidente del consiglio Giorgia Meloni e alla figlia Ginevra, di portare la questione in unione dei comuni del Surbara in modo tale che tutti possano unirsi alla ferma condanna verso questa violenza.
Grazie consigliere, metto in discussione l'atto al consiglio. Chi vuole intervenire? Mi ha chiesto la parola il consigliere Formentini e poi il consigliere Rosi. Prego, nell'ordine.
Ma dunque, a noi, per dissipare tutti i dubbi intrisi nella presentazione della domanda, non possiamo far altro che esprimere ferma condanna e solidarietà al Presidente del Consiglio e alla sua figlia. Questi eventi non dovrebbero accadere per nessun tipo di parlamentare, per nessun tipo di colore, per nessun tipo di funzione ricoperta dai servitori dello Stato. Grazie. Per cui il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Formentini. Rosi.
Io, è un'altra delle solite mozioni trappola, questa che vengono presentate ogni volta. Io senz'altro la ritengo doverosa, e la sottoscriverò e esprimerò parere favorevole, però io leggo, come al solito, leggo tra le righe. Allora, dato che viene scritto, io la leggo in questo modo perché è un documento che abbiamo davanti. Visto che la violenza, seppure verbale, non ha colore politico, e subito dopo mi viene detto: e questi rigurgiti di estrema sinistra sono assai pericolosi, allora qua bisogna essere un po' d'accordi. O non ha colore politico, o è un rigurgito di estrema sinistra. Allora, la sottoscrivo ugualmente perché tanto io sto dall'altra parte, ma è trappola, faccio la parte che voi fate ogni tanto quando vi dovete ingoiare delle mozioni che chiamo trappola perché diventerebbe impopolare. In questo caso no, però non si può scrivere che non ha colore politico e poi diciamo che è di estrema sinistra quando è chiaramente in stile grillino, perché quello che ha fatto questo atto chiaramente è stato scritto, definito, e a un certo punto era un simpatizzante dei 5 Stelle. Quel simpatizzante lì di 5 Stelle poteva essere anche un po' disgraziato, per quello che mi riguarda, che in un momento in cui ha perso il lavoro, ha perso la testa, quello che volete, ha espresso delle parole che non vanno espresse comunque, che vanno condannate. Io condanno quello. Che questo spirito, che qua viene definito rigurgito di estrema sinistra, ma mi riferisco a Conte, che non ha fatto che fare in continuazione in Masaniello, nelle piazze, però adesso si è dato lo stop, se non vuol fare la fine di Trump, perché uno avrà dato l'assalto al Campidoglio, questo sta dando assalto a una legge dello Stato, quindi bisogna che si modi un attimino. Io avrei chiesto, ma non per. Io sto dall'altra parte e lo continuo a dire, anche se chi non ha interesse a confermare queste cose continua a ripetere il contrario. Però andare a definire in una mozione che nel documento ufficiale, quello che presentiamo, che è una violenza verbale che non ha colore politico, allora, e poi dopo viene detto che è un rigurgito di estrema sinistra, mi sta bene perché nella sostanza ci sta tutto, però, in questa violenza di cui stiamo parlando, perché ce ne sono state anche altre, è stata chiaramente l'impostazione che viene fuori dal mondo, un nostro consigliere ha sempre detto di fare parte, e non capisco perché in questo momento non voglia attribuire ad altri certi meriti. Però io sto con la cosa, io chiederei di fare una modifica. Se non vuole fatto, non mi interessa, la definisco nuovamente una mozione trappola, come siete soliti presentare in altre occasioni, la vo voterò a favore, sono meno brillante del capogruppo del centro-sinistra che manda giù con grande fair play, scusate per la voce ormai non è più, sono malato, normalmente non ho il Covid e comunque ritengo che dovrebbe essere modificata in questa parte. Grazie, ho concluso.
Grazie consigliere, a chi la parola? Cenini?
Per quel che mi riguarda, sì, chiaramente anche il nostro gruppo voterà a favore, cioè esprimerà solidarietà al Presidente del Consiglio. È chiaro che sì, insomma, si tratta poi sempre di un'offesa, di una minaccia, insomma. Poi chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, io non lo sapevo, me l'ha detto Rose, da dove è la fonte. Quindi, però io non entro nel merito, non leggo tra le righe, vado alla sostanza e comunque la... E chiaramente sono da condannare, da sconcare sul nascere queste cose, da qualsiasi parte provengano.
Grazie consigliere. Altri? Vuole intervenire? Nessun consigliere? Non vedo richieste di intervento, quindi io passo la parola alla dottoressa Galletti per l'operazione di voto.
Zuffi.
Favorevole.
Formentini.
Favorevole.
Venturelli.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Cappelli.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Bergonzini.
Favorevole.
Piccinini.
Favorevole.
Soli.
Favorevole. Soli. Favorevole.
Rosi. Grazie.
Favorevole.
Rosi.
Favorevole.
Zanoli.
Favorevole.
11 voti favorevoli, approvata.
Grazie dottoressa, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, ci rivedremo con una prossima seduta indicativamente nella seconda metà di gennaio, quindi ve lo preannuncio. Io colgo l'occasione per fare a tutto il Consiglio indistintamente i migliori auguri di buon anno, visto che siamo sulla fine, e insomma fare i consueti auguri tradizionali ma sinceri di tutti gli auspici che vi siete dati certamente per il 2023, e credo che a nome di tutto il Consiglio di poter fare gli auguri anche ai nostri cittadini che rappresentiamo e che in qualche modo ci stanno ascoltando, e di estendere a loro gli auguri da parte di tutto il Consiglio Comunale di San Cesario. È stato un anno di grandi lavori, sarà così anche nel 2023, quindi auguri a tutti, ricarichiamo le pile e pronti per il prossimo mese. Cari saluti a tutti e alla prossima.
Buon anno.
Grazie, auguri altrettanto.
Arrivederci.
Buon anno a tutti.
A voi, buon anno.